Io sono un po' in difficoltà, dovete aiutarmi voi, eh? Dovete essere così bravi, così buoni, perché uno parla quando qualcuno ascolta. E siccome io volevo dirvi certe cose, ma sono stato preso così alla sprovvista dal clima che si è creato in questa grande assemblea, dalla voce di quel papà che leggeva quella lettera di Paolo agli Efesini, dove il Signore ci raccomandava di essere buoni nel mondo, di essere figli della luce, di comportarci come buoni figli di Dio. E poi quel canto, quelle parole strane che voi non avete capito, e invece tutti abbiamo capito cos'era quel canto, che diceva senza parole, perché le parole erano in latino, ma diceva dov'è l'amore, lì c'è Dio. E quindi bisognerebbe star qui zitti e lasciare che il cuore di ciascuno di noi comunichi in silenzio. E quello sarebbe la cosa da fare. Poi Don Patrizio, alla fine, avete sentito, vi ha detto che quelle donne che erano andate al sepolcro e anche quegli uomini, poi noi abbiamo chiamato gli apostoli, si ricordarono di ciò che Gesù aveva detto e, tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo a tutti gli altri. E allora mettiamo dentro in questa presenza, perché è evidente, no? Mi pare stamattina non c'è bisogno che predichino i preti, è evidente che il Signore è qui. Chi altro potrebbe unirci in questa maniera e farci sentire? Ma certe cose non bisogna dirle, appunto. Allora, siccome Don Patrizio vi ha condotto in tutto questo itinerario e vi ha detto tante cose, e i catechisti, e i vostri genitori, e la comunità, e noi, intanto che voi stavate là in chiesina, stavate là quasi un'ora, noi di qua dovete ringraziare la pazienza dei vostri nonni, dei vostri genitori, abbiamo fatto anche noi i nostri discorsi, alcuni discorsi anche impegnativi, perché non è che scansiamo le cose, non è che ci troviamo qui così per abitudine. Sappiamo che la nostra fede è messa di fronte a tante sfide oggi e noi vogliamo affrontarle, non vogliamo fare i furbi. Il Signore non vuol fare il furbo, si rivolge davvero all'uomo d'oggi e l'uomo d'oggi gli parla sinceramente, tirando fuori anche delle questioni antipatiche. E se l'uomo poi è sincero con il Signore, scopre delle cose bellissime. E allora io qualche cosa stamattina vi devo dire, partendo da questa domanda secca, dai, facciamola breve, una domanda secca: perché mai noi vi invitiamo a venire in chiesa? Perché insistiamo tanto perché voi veniate in comunità, quindi in chiesa, al catechismo, all'oratorio? Cosa vogliamo dirvi, cosa vogliamo farvi capire invitandovi a venire in comunità? Io provo a dirlo così: abbiamo trovato uno, avete sentito, abbiamo trovato uno che noi assolutamente vogliamo a tutti i costi farvi conoscere, uno che ci fa vedere in concreto, non solo a discorsi, ci fa proprio vedere. Se uno impara a guardare quell'uno lì, quel tale lì, ci fa proprio vedere cosa vuol dire essere uomini. Perché l'avrete capito, no? Non vale solo per voi bambini, vale anche per noi. Nessuno di noi sa chi è l'uomo. Stiamo provando. Uomini, si prova a diventarlo giorno dopo, e quando si muore uno deve dire: ci ho provato, non è che c'è riuscito, eh? E allora noi, siccome dobbiamo imparare a diventare uomini, è importante che qualcuno ci faccia vedere. Ecco, noi ne abbiamo trovato uno che ci fa davvero vedere il segreto della vita umana. ti fa vedere la strada giusta. E le parole che leggeva il papà prima avete sentito come erano vere, eh? Perché si riferivano a quello lì, che ha fatto proprio così. Non solo, ma pensate, questo qui ci ha messo dentro, e noi ci chiamiamo col suo nome, cristiani, no? Perché sto parlando di Gesù Cristo, avete capito, Ci ha messo dentro un'idea incredibile, una speranza incredibile, e cioè che le cose belle che noi costruiamo nella vita, e le cose belle lo capirete, purtroppo in genere si capisce quando si è troppo grandi, si butta via un sacco di cose nella vita, poi a un certo punto si capisce che le cose belle sono i legami di amicizia tra gli uomini, i legami di amore con le persone che ci vogliono bene, alle quali vogliamo bene, queste cose belle, tutti i gesti di umanità che noi facciamo. Queste cose belle possiamo affidarle a suo padre, perché lui Dio lo chiamava papà, non come noi Dio, cioè Dio c'è dentro tutto. No, lui lo chiamava papà. Le cose belle che noi facciamo in questa vita e che riceviamo in questa vita possiamo affidarle a suo papà, che le custodisce per sempre, come ha fatto per lui anche al di là della morte. Cioè, questo è il significato di quando noi diciamo Cristo è risorto. Cioè la vita buona, la vita vera degli uomini è anzitutto la vita di Gesù e presso il papà di Gesù, Dio Padre appunto. Se noi affidiamo a Dio Padre di Gesù la nostra vita, possiamo sperare di vincere la morte, di conservare tutto ciò che la vita ci ha dato, e anzi possiamo sperare addirittura che la nostra vita avrà degli esiti, avrà degli sviluppi, si realizzerà in una maniera che neanche pensiamo. Se noi, così sciocchi come siamo, così egoisti come siamo, gustiamo già delle cose così belle, è così bello essere uomini, nonostante poi siamo così cattivi nel fare gli uomini o così poco bravi a fare gli uomini. Immaginate quando diventeremo bravi a fare gli uomini, cosa proveremo? Questo tale che ci ha fatto capire queste cose e in qualche maniera ce le fa gustare, nella maniera in cui noi le saggiamo nella vita, ce le fa gustare. Ecco, questo tale noi vogliamo farvelo conoscere, ecco perché vi invitiamo a venire in comunità. Ma, adesso si spiega perché poi in comunità si fanno certe cose, ma questo tale è morto. È morto tanti anni fa. Proverete nella vita cosa vuol dire che una persona di riferimento a un certo punto sparisce. Sapete che ci sono dei nonni che sono stati mariti e moglie per 50 anni. Quando uno dei due muore, l'altro non sa più cosa fare al mondo. Cioè, quando tu perdi qualcuno che ti faceva da riferimento, tu perdi il riferimento, perdi l'orientamento, no? Ma è così anche, pensate, se noi avessimo perso per sempre Gesù, perché è morto. E avete sentito i Vangeli di questi giorni, la Maddalena, gli Apostoli, vanno al sepolcro vuoto, sono disperati, lo cercano e non lo trovano. La Pasqua celebra anche l'assenza di Gesù, è morto appunto, e però lo ritrovano un po' alla volta. Lo riscoprono come vivo, e cioè che è risorto. Come? Ricordandosi di lui, continuando a ricordarsi di lui, di quello che ha detto e fatto, e provare a viverlo. L'hanno sentito vivo, in ciò che essi cercavano di vivere ricordandosi di lui, vivendo come lui, mettendo in pratica la sua parola, sperimentando la forza del suo cuore, del suo spirito. Hanno capito a un certo punto, appunto, che quel tale era la vita degli uomini, era il respiro del cuore degli uomini. E allora anche noi, vedete, addirittura dopo 2000 anni, i cristiani sono riusciti a tenere nel mondo la memoria di Gesù. Allora, anche noi possiamo incontrare Gesù, e voi che siete appena nati non lo conoscevate, quindi bisogna che qualcuno ve lo faccia conoscere, no? Allora stiamo dando una mano ai vostri genitori, che sono cristiani, per farvi conoscere questo qui. Quindi anche noi possiamo incontrare Gesù, conoscerlo, unirci al suo modo di essere uomo, di vivere. Ma come si fa? La comunità fa due cose. Primo, rilegge continuamente i Vangeli, quello che stiamo facendo adesso. Riascolta continuamente quello che ha detto e fatto Gesù e come la sua vita ha trasformato la vita di quelle donne e quegli uomini che ce l'hanno testimoniato. Questi libri non li hanno scritti i preti di adesso. L'hanno scritto Maria Maddalena, Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, le persone che incontrando quel tale hanno sentito cambiata la loro vita e hanno detto com'è cambiata, ce la trasmettono, e se qualcuno rilegge questa testimonianza e la mette in pratica, gli succede la stessa cosa, sente che la sua vita si trasforma, si cambia, diventa come quella di quello là, di Gesù appunto. Allora, prima cosa che noi facciamo in comunità, nella messa, nel catechismo, nell'Eucaristia soprattutto, cerchiamo di entrare in comunione con Gesù, di conoscerlo, di ricordarlo, di assimilarlo, di farlo nostro. Addirittura, vedrete, adesso stiamo parlando di Lui, poi lo mangiamo addirittura, con la voglia di farlo nostro. L'Eucaristia è un mangiare il corpo di Cristo, la parola che per noi è importante che diventi corpo, che diventi vita, no? E poi però in comunità non basta solo ricordarci di Gesù, dobbiamo parlare della nostra vita, di cosa fai a scuola, per esempio, di come ti comporti in famiglia, di come tratti gli altri, di come guardi la società, dei tanti uomini che ci circondano, di come stiamo impostando il mondo, eh? Allora, ste robe qui le portiamo in comunità e le rileggiamo alla luce del Vangelo di Gesù e del suo modo di vivere, per allenarci a quello stile di vita, per allenarci appunto a vivere da cristiani in questo mondo. Allora, adesso sto diventando un po' difficile, vi ripeto il concetto che è semplicissimo. Perché vi chiamiamo in chiesa? Vi chiamiamo in comunità perché noi vogliamo parlarvi di Gesù, e parlando di Gesù e cercando in qualche maniera, però non guardateci troppo perfino, cercando in qualche maniera di farvi vedere come Lui trasforma la nostra vita, vorremmo dirvi: guarda che a me piacerebbe fartelo conoscere e mi piacerebbe che anche la tua vita diventasse così, si impostasse così, questa maniera di fare l'uomo che Gesù ci vuole comunicare. Anzi, sto sbagliando un po', non è che noi vi chiamiamo per insegnare, vi chiamiamo per imparare insieme, perché se non c'è qualcuno che impara insieme, anche noi come voi scappiamo, stiamo a letto invece di andare a messa, lasciamo che la coscienza sia formata dalla televisione invece di rifletterci su, facciamo le scelte che fa la maggioranza senza dire qual è la scelta più umana, tutti facciamo così. Invece se qualcuno ti guarda, ti stimola, ci si aiuta a vicenda a rileggere la tua vita e a fare certe scelte, beh, allora diventa possibile. Ma questo è possibile anche per noi. In questo senso noi vi chiamiamo in chiesa perché abbiamo bisogno di voi. Voi ci siete preziosi, ci aiutate tanto. Io dico che se sparissero i bambini e i ragazzi dalle chiese, spariscono anche gli adulti subito. Tutti i genitori che sono qui, se non hanno i bambini a portare in chiesa, sono quasi tutti spariti dalle chiese. Ma questo succede anche ai preti. Sono qui perché arrivate voi, perché c'è da fare tutto un lavoro per trasmettere a voi, no? Mentre noi cerchiamo di rendere conto a voi della vita cristiana, la impariamo anche noi. E poi ve lo dico sottovoce senza che i grandi capiscano, quindi arrivo a una seconda fila, poi dietro parlo piano perché i grandi non devono sentire. Io sono convinto che voi nella comunità siete tra i più vivaci e convinti. Questo lo dico veramente. Dopo, diventando grandi, diventate anche voi come noi. Ma mi pare che un momento di un cristianesimo vivo è quello dei ragazzi. Io prendo sempre esempio i ragazzi della prima comunione, attorno a quell'età lì, sono quelli più convinti del cristianesimo. Dopo imparano da noi un po' alla volta a ritenerlo che è una cosa così, per dire, no, che è importante poi invece fare i soldi, riuscire nella vita, divertirsi. Dopo imparano questo da noi diventando grandi. Ma loro ci credono a un certo punto invece che la vita cristiana è una cosa bella. Allora a voi, voi vuol dire voi ragazzi, anche in questa settimana santa, in questo itinerario, molti di voi ci hanno dato un grande esempio. A voi, alle vostre famiglie, a tutta la comunità, un grazie e anche un incoraggiamento che viene dal Signore, il quale, nonostante tutti i nostri limiti, perché Lui vede bene come siamo, mica c'è bisogno di dire che siamo fragili, che ci dimentichiamo, Lui lo sa, Però nonostante tutti questi limiti, il Signore è contento. È contento di questa comunità. Pensate, il Signore è qui stamattina, io non lo vedo, però sento davvero che è qui e sono anche sicuro che è contento. È contento perché, nonostante i nostri limiti, questa comunità, questa grande famiglia, sta cercando di tener vivo il suo Vangelo in queste città e per gli uomini di questo nostro tempo. Sapete che in questi giorni dalla comunità e proprio da questo luogo sono salite tante preghiere. Molte persone per ore e ore hanno pregato in questi giorni e le assemblee di queste tre sere, il Giovedì Santo, qualcuno di voi c'era, ha visto, il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e ieri sera, la vigilia di Pasqua, hanno elevato delle preghiere profonde per tutti gli uomini, perché a Dio stanno a cuore tutti gli uomini, per tutti gli uomini che cercano Dio anche in religioni diverse, persino per gli uomini che negano Dio e che protestano contro Dio, abbiamo pregato perché la via della loro coscienza li porti alla verità. Poi abbiamo pregato per la Chiesa, per i cristiani che tengono vivo il Vangelo dentro il mondo. Abbiamo pregato soprattutto per i malati, per i poveri, per gli affamati, per chi governa il mondo che ha una grossa responsabilità. E allora raccogliamo tutte queste preghiere in questa che rivolgiamo questa mattina a Lui e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Mattina di risurrezione. Con fede, Signore, ti chiediamo di proteggere con il tuo Santo Spirito la Chiesa, perché sia custode, interprete autentica della tua parola. Come una lampada rischiara il volto del pellegrino, così la Chiesa sappia indicare il cammino di fede e possa essere fucina viva di attenzione operosa verso i bisogni dell'uomo e le emergenze del nostro tempo.
La tomba è vuota. Il mistero che avvolge la tua risurrezione, Signore, ci lascia inquieti. Vorremmo delle sicurezze che il quotidiano non ci può dare. La vita che tu ci hai donato, i nostri figli, la loro educazione, i diritti umani, la cura per il pianeta, sono i luoghi dove il tuo amore diviene esigente e spesso ci trova distratti e sordi. Con tutto il ravvedimento che il nostro cuore potrebbe nutrire, ti chiediamo di incoraggiarci ad essere fedeli e i tuoi insegnamenti e pieni di gioiosa speranza. Per questo noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
La gioia di venire in chiesa e di trovare degli amici che ci fanno divertire, che ci parlano di te e seriamente hanno a cuore la nostra crescita umana e cristiana, è il regalo che costantemente ci dona la tua comunità. Signore, incontrando questi amici vorremmo imparare ad essere più rispettosi delle regole che fanno di noi degli uomini e con umiltà condividere con te l'amore per ogni uomo. Per questo noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, questa Pasqua per me ha un significato, specialmente perché mi appresto a ricevere il sacramento della Cresima e testimoniare la mia fede, sperando che trasmettere a tutti coloro che mi circondano. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Padre, che nella resurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni paura e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi ad ogni uomo che si dice cristiano di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere, con la fede di chi nel battesimo si sente risorto. Per Cristo nostro Signore.